4 mattino. From what I figured out, it's a bad design. Accepting the patches and wheels of a positive mind. Mi piacerebbe sapere cosa ha da dire adesso Pietrangeli su Jannik Sinner, così, tanto per curiosità.
Arrivo, c'è un'intervista sulla Gazzetta.
Parlagli di Sinner, molto meglio. Quanto ci ha fatto soffrire, però è troppo bravo, troppo fantastico.
Ma che soffrire, amica mia? Ha battuto il giocatore, credo, più in forma del circuito, a parte lui, in 3 set. Non gli ha lasciato uno scampolo, nemmeno una palla break. La partita di ieri, qualcuno ha detto, è stata addirittura noiosa.
Scusate, ma i soggetti pericolosi non li dobbiamo mettere in galera? Bah.
A proposito del caso Al-Masri... Titolo dell'intervista sulla Gazzetta: caro Jannik, mi hai superato, ma non rosico. Vabbè, dice Pietrangeli che il tennis di oggi non gli piace tanto, è meno divertente. Ma Claudio Lenzi, che lo intervista, gli chiede anche, andrà a vederlo agli internazionali se starà meglio. Dice: mi piacerebbe, come? Anche con l'ambulanza. Spero davvero di essere in grado di seguirlo a Roma e a Monte Carlo, poi per Parigi si vedrà, ma non lo faccio solo per lui, per tutto il tennis italiano che sta andando bene. Mi sembra che finalmente anche Nicola Pietrangeli abbia riconosciuto la superiorità di Jannik Sinner. Fatemi anche dire una piccola cosa, però. Noi ci abbiamo scherzato molto, ma anche questo continuo, è avvenuto nell'ultimo anno, andare a intervistare un novantenne con tutti i suoi difetti, che conosciamo perfettamente, con... ossessivamente ad ogni vittoria di Sinner a chiedergli: ma l'ha superato, non l'ha superato, basta, no? Però oggi riconosce la superiorità, apparentemente, anche se dice: ma erano diversi gli slam della sua epoca da quelli di oggi. Ah no, era tutto diverso.
Cala Our soul's connection to the body is binding.
But doesn't mean it has to define. Sono le 7:20 minuti e 38 secondi di lunedì 27 gennaio. Questa è la seconda parte di 24 mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. Carmelo Lauricelli, regia, Giorgio De Luca, Alessandro Marcotulli, Marco Santoro, Margherita Ina, la squadra di 24 mattino, e voi al 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Le aperture dei giornali di oggi. Il Sole 24 Ore si dedica a bonus e catasto, lavori edilizi quando incidono sulle rendite. Il fisco si prepara a inviare lettere a chi ha usato il 110%. È una vicenda che ormai sapete, chi ha usato il 110% e quindi ha visto migliorare il valore della sua casa e non ha aggiornato la rendita catastale. Possibile revisione degli importi per le ristrutturazioni anche nel 2025. Si parla anche di congedi parentali più generosi, ma non per tutti, sul Sole 24 Ore del lunedì. Le altre aperture dei giornali sono sparse, a dire il vero, perché il Corriere della Sera e La Stampa scelgono il caos in Libano con gli scontri e i morti a sud di Beirut e il piano di Trump per svuotare Gaza. Così come fa La Stampa, Trump vuole ripulire Gaza, i palestinesi in Giordania. Mentre il Messaggero sceglie proprio Jannik Sinner come apertura. Infinito Sinner, trionfo bis in Australia, l'italiano domina e poi consola Zverev, veleni tedeschi, il doping, se fossi colpevole non giocherei, così dice. E poi a centropagina la telefonata sui dazi tra Tajani e il segretario di Stato Rubio, in ballo un conto da 7 miliardi. Domani apre con una notizia rilevante e che mi pare che possa entrare in maniera netta nel dibattito politico dei prossimi giorni, e non solo politico, perché è questa: i servizi hanno spiato Palazzo Chigi, nel mirino il fedelissimo di Meloni, i PM di Roma, e poi ci arriveremo nel dettaglio di questo pezzo di Stefano Iannacone e Nello Trocchia. I PM di Roma hanno scoperto che 3 agenti dell'AISI hanno indagato su Caputi, il capo di gabinetto della Premier. Il Fatto Quotidiano si dedica alla giustizia, organici a meno 20-30%, ma Nordio bombarda i giudici. E di magistrati si occupa La Verità. Contro la riforma Nordio sono solo una minoranza chiassosa. Il Giornale sui migranti in Albania, la svolta del governo, e Repubblica e il Quotidiano Nazionale invece sul viaggio di Giorgia Meloni in Arabia Saudita. Meloni, patto con l'Arabia. Il Quotidiano Nazionale, Italia-Arabia, il patto da 10 miliardi. Mentre Libero mette insieme Giorgia Meloni e Jannik Sinner, mezzo mondo rosica per l'Italia che vince. Queste le aperture dei giornali di oggi. Aggiungiamo la Gazzetta. Marziano è il titolo dedicato appunto a Jannik Sinner. Inizierei da questa vicenda che getta, direi, una discreta ombra sui servizi e una discreta ombra su tutta la settimana di politica italiana. Esattamente questo pezzo di Domani di Stefano Iannacone e Nello Trocchia. Appunto, il fatto che 3 agenti segreti italiani hanno indagato sul potente capo di gabinetto della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e lo hanno fatto su richiesta dei loro superiori. I documenti ottenuti da Domani svelano un intrigo del potere che arriva fin dentro Palazzo Chigi. La trama si snoda nelle stanze dove si decidono le sorti del paese ed è scoperta quasi per caso dai magistrati della Procura di Roma. Perché mai i servizi segreti italiani hanno sentito l'esigenza di fare accertamenti su Gaetano Caputi, braccio destro della Presidente del Consiglio? Quale motivo così rilevante ha spinto gli 007 dell'Agenzia Informazioni e Sicurezza Interna a verificare alcuni rumors sul tecnico preferito dalla Premier, cioè dell'autorità massima a cui rispondono? E Meloni e il sottosegretario con delega all'intelligence, Alfredo Mantovano, erano al corrente di queste verifiche? Sono tutte le domande che Iannacone e Trocchia lasciano all'inizio di questo pezzo su una questione che parte esattamente da vicende che riguardano Domani, che aveva indagato sui potenziali conflitti di interesse di Caputi, di questo Gaetano Caputi, capo di gabinetto della Presidente del Consiglio, scrive Domani, è un dirigente noto, ha collezionato già incarichi negli organismi di vigilanza di varie società ed enti pubblici, dalla Sogin all'ISMEA fino al Ministero della Difesa. Nel febbraio del 24 questo giornale, appunto Domani, ha scritto su di lui diversi articoli per raccontarne potenziali conflitti di interesse. Solo per citare alcuni esempi, la società di famiglia amministrata da un trust si era aggiudicata a luglio del 23 la gara bandita dal Consiglio del Notariato, che è un organismo vigilato dal Ministero della Giustizia e del quale Caputi risultava consulente, o anche gli affari di un'altra azienda sempre riconducibile alla classe del capo di gabinetto, che aveva ottenuto gare o affidamenti diretti con committenti pubblici tra il 2015 e il 2023, quando Caputi appunto aveva assunto l'incarico a Palazzo Chigi. Caputi aveva presentato un esposto alla Procura di Roma chiedendo di individuare l'origine delle notizie pubblicate, perché secondo lui segrete, e la Procura di Roma è incappata in questi accessi, mi pare di poter dire gli ennesimi, alle banche dati da parte di agenti dei servizi. Non si sa ancora moltissimo su questa vicenda, non si sa da chi sia partito l'ordine di indagare su Caputi, non si sa appunto se quanto a Palazzo Chigi ne fossero a conoscenza, ma resta qua e vedremo che evoluzione avrà. In una giornata, quella di oggi, che mi pare che si snodi intorno al tema dei migranti. Da una parte le questioni che riguardano Trump, ne abbiamo detto poco fa, lo scontro con la Colombia, poi rientrato sui giornali troverete, alcuni hanno fatto in tempo a scrivere che l'accordo con la Colombia poi c'è stato, altri no, però sono un po' la testimonianza di quanto sia il lato più effervescente, se così vogliamo chiamarlo, delle politiche di queste ultime ore messe in atto dal presidente americano. Per quanto riguarda l'Italia c'è la questione della Albania. Tornano gli sbarchi, tornano i morti in mare, torna il protocollo Albania, è il pezzo, o meglio l'analisi di Felice Manti che trovate a pagina 3 del giornale. 469 persone arrivate in una decina di sbarchi a Lampedusa, mentre altri 127 profughi su due imbarcazioni partite da Zuara in Libia sono stati soccorsi da un'unità della Guardia Costiera e un'altra di Frontex al largo dell'isola siciliana, e soprattutto riparte appunto l'operazione Albania. Delle 500 persone che, diciamo, delle quali che sono state trovate a Lampedusa, che sono state in parte raccolte in mare, viene da dire, in parte sbarcate a Lampedusa, di queste persone quasi 500 ci sono 49 maschi, maggiorenni e non vulnerabili, provenienti da uno dei paesi sicuri indicati nella lista contenuta nel decreto flussi approvato dal governo un paio di mesi fa ed entrato in vigore l'11 gennaio. Sono stati imbarcati sulla nave militare Cassiopea e sono diretti al porto di Shëngjin in Albania e poi all'hotspot di Gjader, dove dovrebbero arrivare domani mattina ed essere sottoposti alla famosa procedura accelerata di frontiera. È presumibile che in mezzo a queste persone ci siano persone che poi vengano ritenute fragili e quindi dovranno essere rimandate in Italia. Il Viminale dice che c'è stato anche un effetto deterrenza, che è quello che sperava di avere sull'Albania. 53 hanno presentato spontaneamente il proprio passaporto proprio per evitare il trasferimento in Albania. Questo dovrebbe poi eventualmente facilitare il rimpatrio, naturalmente, se le condizioni ci sono. Più critico, come prevedibile, se volete, il pezzo che trovate su Repubblica di Alessandra Ziniti a pagina 7. Innanzitutto racconta che la selezione avvenuta a bordo del pattugliatore della Marina Militare Cassiopea non ha avuto il supporto del personale medico specializzato dell'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni, perché questo sarebbe previsto dal protocollo Italia-Albania, però non è avvenuto perché è scaduta la convenzione trimestrale e non si è fatto in tempo a rinnovarla. Dunque, appunto, lo screening avverrà nell'hotspot, alcuni torneranno indietro e poi c'è tutta la parte giudiziaria che si è già verificata nella versione precedente dell'accordo e che resta in piedi, problematica. Questa volta a decidere saranno almeno formalmente altri giudici, scrive Ziniti, quelli che il governo si è scelto cambiando la norma del codice di procedura penale e assegnando la competenza sulle convalide dei fermi ai togati della Corte d'Appello, evidentemente ritenuti più affidabili. Di fatto però, tra mercoledì e giovedì, a valutare le posizioni dei migranti potrebbero essere alcuni degli stessi magistrati che si sono già espressi nei mesi scorsi, e questo perché, in assenza di organici di competenze adeguati, il presidente della Corte d'Appello di Roma, Giuseppe Meliadò, ha chiesto l'applicazione di giudici della sezione immigrazione, nelle cui aule continueranno a svolgersi le udienze. E cioè, semplificando, il governo con una norma aveva stabilito che le decisioni dovessero essere prese dalle corti d'appello. Le corti d'appello dicono: noi non abbiamo abbastanza giudici che si sappiano occupare di queste cose, e quindi saranno sostanzialmente gli stessi dell'altra volta. In più, il 25 febbraio dovrebbe arrivare la sentenza della Corte di Giustizia Europea sulla lista dei paesi sicuri. Una pausa e poi torniamo sul tema dei migranti. Ma non quelli, diciamo, che arrivano in Italia, ma quelli che arrivano in Polonia, perché nelle scorse ore come saprete, Aleksander Lukashenko, il dittatore bielorusso, ha rivinto quelle che tra mille virgolette chiamiamo elezioni, e il rischio che riprenda quell'operazione di invio di migranti ai confini europei come una sorta di arma, se così vogliamo chiamarla, è molto forte. Ne parliamo dopo.
24 mattino. A me non stupisce che i servizi stiano indagando sul braccio destro del Presidente del Consiglio, ma mi immagino anche, immaginiamoci il lavorone di alcune parti per cercare del marcio sul Presidente del Consiglio per poter usare la magistratura un'altra volta per farla cadere, no? Quando non hanno argomenti o temi, a quello si attaccano. Strano che ad oggi non sia ancora stata indagata o non sia ancora data una presa di garanzia.
Spezia, ma la Santanchè la conosce la parola vergogna, dignità, no?
Allora, sono questioni abbastanza delicate, mettiamola così. Sul primo punto, quello di cui vi abbiamo dato conto è un pezzo dei giornalisti del Domani che racconta di queste indagini sul capo di gabinetto della Presidente del Consiglio Caputi, no? Indagini, o meglio, di osservazione attenta tramite le banche dati del capo di gabinetto della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che questo porti al complotto nei confronti della Presidente del Consiglio mi sembra un po' eccessivo. Sul secondo punto, Daniela Santanchè, signori miei, adesso al momento siamo in presenza di un rinvio a giudizio, là sarà una decisione tra il politico e tra le questioni politiche e le questioni di opportunità. Io dico solo questo, che molte volte ci siamo trovati a chiedere le dimissioni di persone, ci siamo trovati genericamente come paese, dico, a chiedere le dimissioni di persone che poi quando si è andati a giudizio sono risultate assolte. Non so se questo sia il caso di Daniela Santanchè, ci sono una serie di elementi, molte inchieste giornalistiche, alcune inchieste giudiziarie, e però dico semplicemente stiamoci attenti, sarà una valutazione di opportunità politica, mi pare di poter dire, quella di Santanchè. Veniamo a cose più alte, se consentite, o non che non siano importanti, naturalmente la moralità di un ministro, la sua situazione giudiziaria e quello che fanno i servizi. Più alte perché ci portano all'estero e a quella che è una sfida globale, e anche questa ha a che fare con i migranti. Siamo a pagina 19 della Stampa. Marco Bresolin, corrispondente da Bruxelles, racconta come Donald Tusk, il premier polacco, sia tornato a mettere l'accento sul rischio della cosiddetta guerra ibrida, il sistema tramite il quale il dittatore bielorusso Lukashenko, appena aperte virgolette rieletto, chiuse virgolette, utilizza i migranti per fare pressione sull'Europa. Il governo di Varsavia ha già avvertito i partner dell'Unione Europea. Dopo il voto in Bielorussia bisogna aspettarsi una nuova ondata di migranti in arrivo ai confini con Polonia, Lettonia e Lituania. Anche per questo il primo ministro Donald Tusk ha comunicato a Bruxelles l'intenzione di sospendere temporaneamente l'applicazione delle regole europee sull'asilo. Stiamo affrontando una guerra ibrida attiva, le cui conseguenze colpiscono l'intera Europa, spiegano dal Ministero dell'Interno polacco. Se ne parlerà anche questa mattina, ci sarà un pranzo tra i 27 ministri degli esteri. Dopo aver costruito al confine una cancellata lunga 186 chilometri e alta 5 metri con una barriera elettronica fatta di sensori e telecamere, il governo polacco rivendica la linea dura nonostante le denunce delle associazioni umanitarie per i respingimenti e per i metodi poco in linea con il rispetto dei diritti dei migranti. Nel corso del 24 le autorità polacche hanno intercettato 30.000 tentativi di entrare nel paese dalla Bielorussia. Ma come funziona il sistema? E perché si parla di guerra ibrida? Perché i migranti che tentano di attraversare il confine arrivano da paesi distanti migliaia di chilometri. Nel 2024 quelli provenienti dal Corno d'Africa hanno superato gli arrivi da Iraq, Afghanistan e Siria, ma nei registri della polizia polacca sono annotate 51 nazionalità. Arrivano da altri paesi anche Chad, Mali, Congo, Pakistan, Papua Nuova Guinea. Di fatto quello che è stato creato da Lukashenko è una rotta migratoria artificiale. arrivano nel gelo della foresta bielorussa grazie a un sistema strutturato messo in piedi dalle autorità di Minsk in collaborazione con le compagnie aeree e i tour operator del paese. Alcune intercettazioni pubblicate nei giorni scorsi dalla testata Politico, ottenute tramite ex membri dei servizi di sicurezza bielorussi, sembrano confermare questa accusa. Dunque, arrivano in Bielorussia apposta per poi essere mandati nelle foreste al confine con la Polonia per esercitare la pressione sulla Polonia. E di questo si ragionerà anche oggi tra i ministri degli esteri. E a proposito di migranti e di rimpatri, ancora fa discutere il rimpatrio del generale al-Masri. Andiamo da Adriana Logroscino a pagina 6 del Corriere della Sera. Ve lo ricordiamo ancora una volta, si tratta di Najim Osama al-Masri, sul quale pende un mandato di arresto della Corte Penale Internazionale, arrestato poco più di una settimana fa in Italia, a Torino, dopo che era andato ad assistere a Juve Milan, e poi rilasciato con una certa rapidità e fatto e rimandato in Libia con un volo di Stato. È accusato di crimini contro l'umanità e crimini di guerra. Per dare un'idea, racconta Logroscino in questo pezzo, quando al-Masri era direttore del carcere di Mitiga sarebbero stati uccisi almeno 34 detenuti e violentati dalle guardie 22 persone, incluso un bambino di 5 anni. Secondo i giudici dell'AIA, al-Masri ha picchiato, torturato, sparato, aggredito sessualmente e ucciso personalmente detenuti e ha ordinato alle guardie di picchiarli e torturarli. Ieri che cosa è successo? È successo che c'è stato uno scambio di battute, o di, come vogliamo chiamarlo, tra la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i magistrati, la quale da Jeddah aveva detto che la scarcerazione era stata non una scelta dell'esecutivo ma una disposizione della magistratura. Secondo l'ANM c'è stata invece un'inerzia del ministro della giustizia Nordio. L'unico deputato a chiedere all'autorità giudiziaria una misura coercitiva è rimasto in silenzio. Questa la cronaca. Ma c'è un altro elemento interessante, lo trovate sul Foglio di oggi. Ne scrive Luca Gambardella, che spesso si occupa di Libia. Secondo quanto risulta al Foglio, sono 86 gli altri mandati di arresto coperti dal segreto e appena spiccati dalla Corte Penale Internazionale nei confronti di altrettante personalità di primo piano del panorama libico. I nomi di 4 di questi sono molto vicini ai 2 leader della Libia, il premier di Tripoli, Dbeibah, e il generale della Cirenaica, Khalifa Haftar. Così come è successo nel caso di al-Masri, la mole di informazioni che questi personaggi potrebbero rivelare in caso di arresto spaventa sia la Libia, sia quei paesi stranieri, Italia inclusa, che in un modo o nell'altro hanno giocato e giocano tuttora un ruolo nella politica libica. Jalel Arshaoui, esperto di Libia della Royal United Services Institute di Londra, ritiene che il caso al-Masri abbia creato un precedente che spaventa molto i capi delle milizie. Molti di loro hanno paura perché non sanno se sono o meno sulla lista dei mandati di arresto, ma allo stesso tempo per alcuni non è semplice evitare di viaggiare all'estero, in Europa come in Tunisia o in Turchia, in paesi dove hanno familiari o investimenti. Una fonte diplomatica rivela al Foglio: nelle prime ore successive all'arresto del capo della polizia penitenziaria libica, le autorità di Tripoli avevano minacciato di arrestare un cittadino italiano come ritorsione, qualcosa di non dissimile da quello che è avvenuto con l'Iran. Ed è difficile, riflettono gli esperti, credere che il caso al-Masri non abbia ripercussioni di qui in avanti. Senza dubbio le autorità libiche risponderanno in qualche modo all'arresto. Sotto l'attenzione del governo italiano ci sono l'operatività del gasdotto Green Stream operato da ENI, che unisce la Libia alla Sicilia, ma anche il futuro della missione militare bilaterale di assistenza e supporto e la concessione dei visti agli imprenditori italiani. Dunque non è finita. Traffico.
24 mattino.
Giusto per chiarire a Giuseppe, guardi che non sottovaluto né sbertuccio la parola complotto, dico semplicemente che è un po' presto per parlare di complotto, cioè al momento quello che abbiamo è questo pezzo di domani che interessante, perché ci racconta, apre uno spaccato su qualcosa che non sapevamo, e il giornalismo serve anche a questo. E i giornali, fatemelo dire qua, non so che è un po', no? Dato che qua facciamo una rassegna stampa, la nostra radio è parte del gruppo del Sole 24 Ore, lo so che può sembrare no, che lo faccia pro domo nostra, però i giornali sono pieni di cose molto vituperati, ma in realtà sono pieni di cose molto interessanti, quindi il giornalismo serve anche a questo. Al momento abbiamo quello, cioè il fatto che sappiamo che tre agenti dei servizi hanno spiato in qualche modo o hanno cercato nei dossier informazioni sul capo di gabinetto della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, della Presidenza del Consiglio. C'è un complotto, non c'è un complotto, erano verifiche normali, questo ancora non lo sappiamo, molto semplicemente, quindi non c'è nessuno sbertucciamento del complotto, c'è semplicemente una nota a dire guardate, la cronaca è questa e vediamo un po'. A proposito di giustizia, visto che molto ne abbiamo parlato, segnalo che è ancora aperta una questione che è piuttosto complessa per una città che è stata, non dico il traino dell'economia italiana, ma una parte importante del traino dell'economia italiana negli ultimi anni, ed è la questione di Milano, dove, come abbiamo raccontato in più di un'occasione, ci sono una serie di inchieste giudiziarie aperte per abuso edilizio o simili, e che hanno a che fare con delle grandi opere edilizie, torri, grattacieli, eccetera eccetera, cioè cose ben visibili a tutti, cioè non è l'abuso edilizio ho costruito 30 metri quadri di capanno accanto alla mia villetta, cioè parliamo di cose ben note a tutti e con anche imprenditori illustri. Nelle scorse ore c'è stato il rinvio a giudizio per uno di questi casi, la Torre di Milano, sorta in verticale tra Piazza Carbonaria e Via Stresa al posto di vecchi uffici orizzontali della sanità regionale in un'antica tipografia, e siamo sulle cronache milanesi del Corriere della Sera con Giacomo Valtolina, e il decreto cosiddetto Salva Milano, che in questo momento è fermo in Parlamento. Nel mirino cosa c'è? C'è il titolo edilizio in sé, vale a dire l'autorizzazione a costruire, 8 rinvii a giudizio per aver ridotto, secondo l'accusa, il maxi progetto di demolizione e ricostruzione a una mera ristrutturazione edilizia senza specifico piano attuativo ed adeguate compensazioni. Tra le persone rinviate a giudizio sono i responsabili, tra gli imputati ci sono Carlo e Stefano Rusconi, padre e figlio, terza e quarta generazione di un'impresa di costruzioni attiva da 118 anni, che ha fatto anche l'ospedale Niguarda, ha lavorato nella sede RAI di Corso Sempione, quindi questa è la dimensione di impresa. E il quale Carlo Rusconi, classe 52, racconta in questa intervista a Valtorina le perplessità, no, su come sono partite queste inchieste, racconta che in realtà le indagini stanno puntando il dito contro chi ha messo in atto la normativa e non contro chi l'ha scritta. Dice che hanno lavorato sempre in sintonia con Palazzo Marino, che è la sede del Comune di Milano, e pensate questo, e dà anche la misura in questa intervista dell'impatto che hanno queste inchieste. Pensiamo ai 150 progetti nel mirino, se li valutiamo da 10 milioni l'uno fanno 1,5 miliardi. Chi ne risponderà? Gli studi di architettura specializzati hanno già ridotto il personale del 30%. E pensiamo alle ricadute su tutto il settore, che conta per il 25-30% del PIL locale e che qui pesa per il 23% del settore a livello nazionale. Un calo dell'offerta porterà ad aumenti di prezzi senza rispondere ai bisogni abitativi. L'ultimo punto sul quale vi vorrei portare in questa rassegna stampa riguarda l'operazione Monte dei Paschi Mediobanca. Oggi trovate un po' gli avanzi di tutto quello che c'è stato nel fine settimana, ma sicuramente la settimana sarà anche caratterizzata da una discussione su tutto questo, non fosse altro perché, come scrive Giovanni Pons a pagina 12 del quotidiano La Repubblica, martedì, cioè domani, il Consiglio d'amministrazione di Mediobanca darà un primo giudizio. cosa è successo? Che Banca Monte dei Paschi ha proposto un'offerta di scambio sul 100% di Mediobanca in modo da fondere i due gruppi. Tutto questo mentre avvengono altre cose, ne avevamo parlato nei giorni scorsi, Generali, di cui Mediobanca è il primo azionista e so che è complicata la cosa, sta studiando una società con i francesi di Natixis per gestire insieme i risparmi dei clienti. Il tema qual è? Che Monte dei Paschi ha come primo azionista lo Stato italiano, il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Dunque la cosa finisce quasi automaticamente, inevitabilmente in politica, non solo perché ne ha parlato la Presidente del Consiglio nelle scorse ore. Dunque, su Repubblica, Giuseppe Colombo intervista Marco Snato, responsabile economico dei Fratelli d'Italia, e Valentina Conte, Irene Tinagli, eurodeputata del PD ed economista. Nelle scorse ore Tajani, Forza Italia, aveva chiesto di concludere la privatizzazione del Monte dei Paschi, cioè quindi uscire al Monte dei Paschi prima che, insomma, diciamo che ora che ha lanciato la scalata a Mediobanca, dice Osnato, Tajani non abbia fretta, le cose si fanno quando conviene. Non ci sono dogmi, restare o uscire da MPS è una considerazione che va valutata nell'interesse esclusivo degli italiani, se rimanere dentro significa aumentare il valore della quota pubblica, allora restiamo. Al contrario, se è più conveniente uscire, si seguirà questa strada. C'è chi dice, chiede Giuseppe Colombo, è un'opa di Stato su Mediobanca per conquistare Generali, è un'accusa strumentale dato che lo Stato ha ridotto la sua presenza nell'azionariato di MPS. Se fosse stato così, il MEF avrebbe ritardato la cessione delle azioni, quindi non c'è niente da conquistare, decide sempre e solo il mercato. Tinagli accusa invece, intervistata Valentina Conte, dicevano mai più giochi d'azzardo con soldi degli italiani, c'è ancora sul sito i Fratelli d'Italia, qualcuno quindi oggi gioca d'azzardo? La Premier Meloni, obietta Conte, dice che è un'operazione di mercato, ma voluta da chi e per cosa? Chi la guida? Come saranno tutelati gli interessi degli italiani, sia investitori che contribuenti? Condivido l'approccio al mercato, ma se volevano essere coerenti dovevano uscire dall'azionariato di Monte dei Paschi. Se usi i soldi degli italiani per tentare una scalata e poi evochi il mercato, francamente perdi credibilità. Piuttosto duro il giudizio di Pietro Reichlin dalle colonne della Stampa, il quale mette a paragone le due operazioni, quella con la quale Unicredit vuole comprare la Banca Popolare di Milano, Banco BPM, mentre Monte dei Paschi vuole comprare Mediobanca. Il valore di Unicredit supera di almeno 6 volte quello di Banco BPM. MPS, la banca predatrice, vale poco più della metà di Mediobanca, la banca preda. Sottolinea le perplessità degli analisti in merito all'operazione E poi sulla questione dello Stato, il ruolo del governo. In primo luogo, lo Stato sta impegnando risorse pubbliche in un'operazione a rischio elevato, un rischio che si è già materializzato con la perdita dell'8% del valore in Monte dei Paschi che si è registrata venerdì scorso a chiusura del mercato. In secondo luogo, lo Stato si trova in conflitto di interessi nell'esercizio del suo potere regolatorio, in particolare nel caso di uso o non uso della Golden Power. Sarebbe stato meglio se il governo avesse scelto 2 strategie alternative: o le dimissioni dei rappresentanti del Tesoro nel CDA di MPS, oppure l'uscita dall'azionariato di MPS, pare che sempre là torniamo. Promuove invece l'operazione Lando Maria Sileoni, il presidente della guida del sindacato bancario, il FABI, dice che garantisce l'autonomia di MPS, che se andrà a buon fine questa fusione dimostrerà che sono saltati un po' tutti i vecchi meccanismi che regolavano le aggregazioni nel settore bancario. Anche questo, anche di questo tema in settimana si tornerà a parlare. Il Giornale Radio, ci risentiamo subito dopo.